di Gigi Proietti. E però, per quello che riguarda invece il discorso su questa giornata, che è un discorso che si va a riagganciare con quanto dicevamo in apertura sulle nostre mutazioni, sulle nostre divisioni, le nostre passioni tristi anche. E certamente la poca dimestichezza che negli ultimi anni abbiamo avuto con la morte ci fa pagare un ulteriore prezzo in queste settimane, perché sono cambiate anche le cerimonie degli addii, come è noto, perché siamo impreparati a un distacco senza congedo, perché percepiamo la morte stessa in modo molto diverso. Ci sembrava giusto discuterne con i nostri due ospiti. Marina Sozzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Marina Sozzi è una filosofa, una tanatologa, una studiosa di scienze sociali, ha un blog bellissimo che si chiama blog sito, insomma si può dire morte.it, e ha scritto tra l'altro "Non sono il mio tumore, curarsi il cancro in Italia", è uscito per Chiare Lettere, ma ha scritto molto altro. Buon pomeriggio Adriano Favole.
Buon pomeriggio a lei, a Marina e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Adriano Favole si occupa anche di questo in un libro importante, ovviamente insegna antropologia culturale, cultura e potere all'Università di Torino, ha scritto con Marco Aime e Francesco Remotti un libro che sta uscendo, Il mondo che avrete, che appunto viene pubblicato da UTET, che riguarda anche questo aspetto fra i molti che stiamo attraversando. Allora, io vorrei partire da Marina Sozzi. Noi abbiamo aperto questo pomeriggio parlando di divisioni, di ricerca di colpevoli, di fratture generazionali che stanno venendo alla luce, questo sempre lo ripeto mille volte, al di là delle questioni sanitarie e delle decisioni che verranno o meno prese. Si tratta di atteggiamento sociale in questo caso, che emerge in più punti con molta chiarezza da questo ultimo punto di vista. Io prima ho fatto un'affermazione forse forte, però appunto è con lei che vorrei parlare. La nostra distanza prima di questo momento dalla morte e dal morire, come se qualcosa che veniva espulso in un certo senso dal nostro pensiero, sicuramente dalla nostra quotidianità, e il trauma feroce che moltissimi purtroppo stanno vivendo di una separazione che non riesce nemmeno ad avere più il rito dell'addio, la cerimonia degli addii per l'appunto, e appunto oggi è un giorno particolare, il giorno in cui si ricordano le persone scomparse, e anche in questo caso sarà una giornata molto diversa rispetto agli altri anni. Allora, quanto pesa tutto questo su di noi?
Beh, certamente questo. Beh, intanto prima di rispondere vorrei salutare Adriano Favole, che mi fa molto piacere di sentire, almeno virtualmente. Ma dunque, sicuramente noi ci siamo trovati nel mezzo di questa pandemia senza avere mai riflettuto, insomma, sul tema della morte, ma soprattutto avendo della morte un'idea molto diversa da quella che può essere una morte acuta per una malattia infettiva, che pensavamo ormai fosse un problema che riguardava semmai i paesi in via di sviluppo e certamente non l'Occidente. Quindi da questo punto di vista la pandemia ci ha colto particolarmente impreparati, perché eravamo semmai pronti ad affrontare le malattie croniche degenerative che ci lasciano comunque il tempo per prepararci in qualche modo ad un addio. Tuttavia, ecco, c'è questa impreparazione, poi insomma in qualche modo io credo nel tempo dovrà trovare delle soluzioni che al momento ancora non ci sono, siamo ancora abbastanza in alto mare, benché se questa sia la seconda ondata ci troviamo in una situazione molto simile a quella della prima ondata di pandemia. È un elemento su cui io vorrei porre l'accento rispetto anche alla commemorazione, alla morte dei nostri cari, è che c'è in particolare un problema sul quale dobbiamo concentrare la nostra attenzione, e cioè che non è possibile permettere che le persone muoiano in solitudine senza l'accompagnamento dei familiari. Questo secondo me è un problema che dovremo affrontare, molti paesi l'hanno già affrontato e io credo che si possa trovare un modo sicuramente per non lasciare le persone persone morire sole e i familiari caricarsi di un senso di colpa terribile per aver in qualche modo, anche se involontariamente, abbandonato i loro cari. Credo che questo sia un problema davvero urgente da risolvere.
E io vorrei sentire Adriano Favole, perché in questo libro di cui vi ho parlato poco fa si parla anche, tra le altre cose ovviamente, dal punto di vista antropologico, su che cosa accade del rito. Ecco, nel libro si scrive che nessuna società è riuscita a fare a meno dei riti, evidentemente può fare a meno dei riti, e tantomeno del rito degli addii, a meno che non si tratti di corpi di nemici disumanizzati. Nessuno ha mai rinunciato al cordoglio rituale verso i morti. Ancora una volta chiedo: quanto ci ferisce tutto questo e quanto ci cambia probabilmente?
Sì, è vero. Io credo che quello che abbiamo vissuto durante il primo lockdown, in modo particolare quando improvvisamente eravamo stati stretti a chiuderci nelle case, è stato constatare quanto sia importante la dimensione rituale nelle vite degli esseri umani. Abbiamo costruito riti di ogni forma in quella fase, alcuni li abbiamo raccontati, così documentati in questo breve libro: i riti dai balconi, il caffè delle 5, online insieme con gli amici a distanza, cioè come se improvvisamente ci accorgessimo che quella dimensione, potremmo dire, di socialità concentrata, che il rito non ne possiamo fare a meno, insomma. E quanto ai riti del congedo, certamente non ci sono società, nessuna società rinuncia almeno ad un breve rito, anche se molte società sono, e in alcune epoche storiche si è costretti a rinunciare ai riti. In fondo, cioè, quello che abbiamo vissuto ci ha fatto pensare alle morti nel Mediterraneo, per esempio, alle morti migranti e a corpi che sono scomparsi per sempre senza che le loro famiglie potessero dar loro un saluto. Ecco, è una dimensione che abbiamo poco sottolineato nelle riflessioni sulle migrazioni, questa. Eppure ogni corpo morto nel Mediterraneo ha lasciato familiari, parentele che non hanno potuto salutare. Quindi ecco, il virus questo ci ha dato un impulso per pensare a come non ripetere nella storia queste situazioni. E quindi sì, sono d'accordo con quanto diceva, ecco, indubbiamente non c'è traccia di società che non abbia bisogno di questo congedo rituale e anche di presenza, quello che sottolineava prima Marina Sol. Non lasciamo in solitudine le famiglie, perché c'è bisogno di presenza, e certamente bisognerà vedere in che forme, con quali forme di sicurezza, però è indubbio, chi ha sentito, no, anche quanto ha detto Macron per la Francia, e cioè che ha parlato proprio un po' di questo tema: non si possono chiudere le RSA e non si possono chiudere specialmente nel caso in cui sopravvenga un lutto, e in qualche modo bisogna trovare la maniera per dare un ultimo congedo.
Marina Sozzi, c'è una, lei si occupa da molto tempo e con, devo dire, una passione, se posso usare questa parola, una grazia impareggiabile di lutto, e di come poi il lutto si debba elaborare. Noi siamo dentro un lutto più grande, perché lei lo scriveva qualche giorno fa sulla sua bacheca, cioè noi in questo momento addirittura vediamo gli altri come un possibile pericolo e non come sodali, come amici, come persone che abbiamo gioia di incontrare. Ognuno è un possibile portatore di contagio, quindi un lutto in più ancora che si allarga su quello che accompagna le perdite poi effettive e tragicamente concrete. Allora, quando si affronta un lutto, che cosa bisognerebbe provare a fare? Che cosa, per non cedere a sentimenti umanissimi come quelli di cui abbiamo parlato in apertura con Chiara Volpato, alle passioni tristi, diciamo così, alla rabbia, al desiderio di accusare qualcuno. Quali sono i passi che lei invita a fare? Lo fa da tanti anni sul suo sito, nei suoi libri.
Sì, io ritengo che occorra innanzitutto portare quelle che sono le nostre emozioni, qualsiasi esse siano, anche proprio le passioni tristi, non vanno soppresse, non vanno schiacciate, non vanno eliminate, tanto non si riuscirebbe a farlo, riemergerebbero in altro modo, ma vanno quanto più possibile portate alla consapevolezza. Un conto è una rabbia portata alla consapevolezza, un conto è una rabbia vissuta in modo inconsapevole. Sempre di rabbia si tratta, ma ha un impatto fortemente diverso sia nei rapporti sociali, quindi con gli altri, sia nella nostra interiorità. Quindi la cosa fondamentale da fare nel lutto, che è un percorso estremamente aggrovigliato sempre, e lo è il lutto individuale che viviamo quando muore una persona a noi cara, ma lo è anche in questa dimensione molto allargata di lutto collettivo. Quando c'è quindi un lutto bisogna portare alla consapevolezza quello che c'è e cercare di sbrogliarlo poco per volta. Certamente una delle dimensioni che aiutano moltissimo nel fare questa operazione è proprio la collettività, la solidarietà sociale, e questo in questo momento è veramente un gravissimo problema aggiuntivo. Io credo che noi lo sconteremo, il non averlo potuto fare, per molto tempo dopo che sarà finita la pandemia, e forse proprio per questo dovremo anche inventarci dei riti collettivi. Sto pensando per esempio a quei riti collettivi che sono stati fatti per esempio dopo la Prima Guerra Mondiale, quando si è sentito il bisogno, in un contesto in cui in tutti i paesi belligeranti le famiglie avevano avuto delle perdite ingenti anche di persone giovani eccetera, si è sentito il bisogno di fare sia un rito, il famoso rito all'altare della patria del Milite Ignoto, sia moltissimi riti invece locali dove si commemoravano i caduti. Qui non siamo in guerra, naturalmente questo va sempre sottolineato, cioè l'approccio è completamente diverso, però sicuramente siamo nel mezzo di un lutto collettivo, e questo come lutto collettivo andrà poi in qualche modo ritualizzato, secondo me.
Ci scrive intanto Valentina da Marzabotto: il culto dei morti, il rispetto per gli anziani e l'accoglienza per lo straniero sono sempre stati i pilastri della civiltà. Adriano Favole, il rito, lei in questo libro voi affrontate anche un'altra questione, un modo che non so quanto possa poi riparare fino in fondo questa impossibilità del rito del congedo a cui siamo abituati, ma quello che è avvenuto e avviene di questi tempi attraverso i social, che hanno anche aggregato, a volte anche con intenti di denuncia, come è avvenuto per le famiglie dei primi morti di Covid a febbraio e a marzo. Ne ha parlato anche Riccardo Iacona quando è stato nostro ospite, e anche ovviamente a presa diretta in trasmissione, dando loro spazio, hanno aperto un grandissimo gruppo Facebook dove non soltanto denunciavano ma anche si consolavano a vicenda. Ecco, la rete da questo punto di vista, i social in particolare, possono affievolire questa mancanza, possono diventare un altro tipo di rito, perché so che vi occupate anche di questo nel vostro libro.
Ma sì, noi abbiamo fatto qualche riflessione sui social, anche sulla didattica a distanza, no, in cui chi insegna come noi è immerso. Il mio atteggiamento verso i social è ambivalente, cioè da un lato certamente i social ci stanno aiutando a mantenere vivo, come dire, una parvenza di socialità, insomma, perché ci uniscono, perché ci permettono appunto in tempi di mascherina, tra l'altro, ogni tanto anche di vederci nel volto, no? E quindi delle volte c'è quasi un senso di consolazione oggi a vedere un collega a distanza, perché posso vedere il suo volto, il suo sorriso, le sue espressioni, e non sempre la presenza con la maschera mi dà quella stessa sensazione di empatia. Però io ho anche molta paura, da questo punto di vista, che questo diventi un precedente per creare una società a distanza, una società mediata dallo schermo. Ovviamente non sono io un esperto di social e di mondo multimediale per fare delle previsioni, però ho molta paura soprattutto che questo crei in futuro una sorta di apartheid, cioè chi potrà, per esempio nell'istituzione in cui insegno, nell'università, chi potrà imparare in presenza e chi sarà costretto ad essere mediato dalla distanza, magari consolato dai social. Ma continuo a ritenere appunto che anche questo il virus ci ha mostrato, cioè io penso che il virus non abbia nessuna funzione redentrice, voglio dirlo chiaramente, però ha questa capacità è un evidenziatore, questa capacità di evidenziare fratture, contraddizioni, e quindi ci ha mostrato i limiti dei social. Se c'è una situazione, tutti dicono ci ha mostrato le virtù, ma certo, indubbiamente dobbiamo potenziare le nostre reti telematiche, eccetera, ma ci ha mostrato, grande come una casa mi viene da dire, il limite dei social e della vita a distanza.
Grazie davvero Adriano Favole, grazie a Marina Sozzi, come effettivamente stavate così tutti e due in modi diversi evidenziando, e effettivamente, come diceva anche Chiara Volpato, se c'è un rischio in questo momento è un rischio di scavare solchi, purtroppo. Allora, vi ringrazio tantissimo, ovviamente sono riflessioni che terremo care e che riprenderemo. E buon pomeriggio a tutti e due, Adriano Favole e Marina Sozzi.
Grazie mille.
Noi torniamo a Cibo Matto. Grazie davvero. Il Cibo Matto.